sosten upp Estra.
Santa Madre di Dio,
prega per noi.
Benvenuti anche questa sera nella nostra Basilica Romana di Santa Maria Invialata per l'odierno incontro dei Sabati Mariani dedicati quest'anno, anno della fede, a Maria Madre e modello della nostra fede. E un cordiale saluto a chi si pone in ascolto della lezione anche attraverso Radio Mater. È naturale, siamo sede vacante, è naturale che anche per parlare di Maria, come ha fatto tante e tante volte Benedetto XVI, tutti si richiamino ai versetti del Nuovo Testamento che parlano di lei, che se sono numericamente non molti, sono intensi e portanti, tanto per contenuti quanto per proposte di vita. Uno dei brani biblici giustamente sottolineati in questi ultimi anni, specialmente dopo il sinodo dei Vescovi sulla parola di Dio e l'esortazione apostolica di Benedetto XVI, Verbum Domini, uno dei brani biblici giustamente sottolineati, anzi collocati quasi al primo piano per la conoscenza intima della Madre del Signore, è appunto quello sul quale il padre Bruno Moriconi intende svolgere da par suo l'odierna lezione. Infatti, il tema che egli ci propone è: Maria conservava tutte queste parole, meditandole nel suo cuore, con esplicito riferimento a Luca 2, 19 e 51. Padre Bruno Moriconi, carmelitano, professore di Sacra Scrittura alla Pontificia Facoltà Teologica Teresianum di Roma e altrove, ha al suo attivo diverse pubblicazioni di argomento biblico e spirituale, tra le quali ricordo Lectio Divina della prima lettera di Giovanni, Uomini davanti a Dio, Spiritualità dei Salmi e, recente, Il dolore dell'umanità nel dolore del Figlio di Dio, la sofferenza alla luce del Vangelo, edizioni San Paolo 2011. Ed è stato con noi diverse volte come amico sincero nella serie dei Sabati Mariani. Lo ringraziamo della sua simpatia. Io personalmente gli auguro un ristabilimento perfetto in salute, perché quando ha accettato di tenere questa lezione ai sabati mariani di oggi, ha posto un punto interrogativo. Potrò farla? Ma siamo qui ad ascoltarlo e lo ascolteremo con tutta la nostra attenzione. Grazie Padre Bruno.
Ecco, questo funziona. Come è stato detto, parlando della fede di Maria, sono quasi sempre gli stessi riferimenti biblici neotestamentari che ritornano, e dunque sembra, e in parte è vero, che ci si debba ripetere, ma credo che qualsiasi parola del Vangelo, anche se meditata tante volte, porta in sé sempre la sua novità, la novità del momento nella quale noi l'ascoltiamo. Dunque, riferendoci a ciò che scrive Luca di Maria, che conservava tutte queste cose, parole, cose, meditandole nel suo cuore, noi vorremmo parlare della preghiera e allo stesso tempo della fede di Maria. Siamo nell'anno della fede e sappiamo che il nostro modello principale è proprio lei. No, non mi stanco. Vorremmo dunque parlare della fede di Maria in quanto vissuta in un atteggiamento orante, perché è soltanto laddove si rimane in questo atteggiamento che la fede si mantiene forte. Diciamo che la fede sostiene la preghiera, ma allo stesso tempo non c'è vera fede laddove non c'è preghiera, laddove non c'è attenzione, perché sappiamo bene che la fede non è semplicemente un insieme di verità alle quali noi aderiamo, un credo che noi recitiamo durante la liturgia, ma è la fiducia che noi abbiamo nel Signore, o il riconoscimento, meglio ancora, della fiducia che il Signore ha in noi. Credo che sia proprio questo che canta Maria nel suo Magnificat. Non tanto la propria adesione al Signore o la propria fiducia in Lui, quanto la fiducia che il Signore ha avuto in lei, avendola guardata dall'altezza della sua divinità. Voglio partire da una considerazione, facendo un parallelo tra ciò che accade alla Mariologia nel Nuovo Testamento con ciò che accade alla Cristologia. Un brevissimo accenno, non è che voglio farvi un trattato di analisi storico-critica del Nuovo Testamento, ma richiamarvi semplicemente a dei fatti che voi conoscete, che tutti noi conosciamo molto bene. Se noi prendiamo per esempio il primo Vangelo, che non è il Vangelo di Matteo, come ormai nell'ordine del canone sappiamo essere disposto, ma il Vangelo di Marco, cioè il primo Vangelo che è stato scritto, noi vediamo che esso comincia con il battesimo di Gesù al Giordano. Cioè, se avessimo soltanto quel Vangelo, noi non sapremmo niente della vita anteriore di Gesù, tantomeno della sua infanzia. Paolo, da parte sua, che scrive ancora prima di Marco, ha se vogliamo, il più bel testo mariano che ci sia in tutto il Nuovo Testamento, però, come sapete, di Maria non pronuncia neanche il nome. Dice semplicemente, ed ecco il bel testo che fonda la nostra fede, che quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio a nascere da una donna. Ed era questo che Paolo voleva sottolineare, che il figlio di Dio era diventato uno di noi. A lui non interessava in quel momento identificare la persona di Maria. Matteo e Luca, Giovanni sappiamo si spingerà ancora più indietro col quarto Vangelo, si spingerà alla origine del figlio di Dio dall'eternità, in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio, ma prima di lui Matteo e Luca recuperano, non dico tutta la vita nascosta di Gesù, però recuperano alcune fatti che riguardano soprattutto l'infanzia di Gesù. Ricordate il prologo del Vangelo di Luca. Luca incomincia così il suo Vangelo: poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, dunque Luca dà per dato di fatto che il Vangelo di Marco esista già, che esistano già altri scritti che poi dopo sono andati a confluire magari nel Vangelo di Matteo, nel Vangelo di Giovanni, comunque già dà per scontato che circolano dei testi che parlano della vita e dell'insegnamento di Gesù. Anche lui, come farà Matteo e farà Giovanni, anche lui ha deciso e si rivolge e rivolge di scrivere il proprio Vangelo, il proprio racconto, e lo dedica, come sapete, a Teofilo, che può essere una persona, ma può essere anche semplicemente colui che ama il Dio e quindi che è ben disposto ad ascoltare ciò che Luca ha voluto raccontare della vita di Gesù. Dunque Luca scrive: poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra di noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anche io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, illustre Teofilo, illustre amico di Dio, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Nel terzo volume su Gesù di Nazareth, l'emerito pontefice Benedetto XVI si fa una domanda interessante che normalmente gli esegeti non si fanno, o perlomeno io non ho trovato presso esperti nel campo di Luca. La domanda è questa: da dove conoscono Matteo e Luca la storia da loro raccontata? Si riferisce all'infanzia, infanzi è il terzo volume dedicato all'infanzia di Gesù. Da dove, di cui parlano appunto Matteo e Luca, da dove Matteo e Luca conoscono la storia da loro raccontata? Quali sono le loro fonti? E suggerisce un indizio interessantissimo. Luca scrive: a volte accenna al fatto che Maria stessa, la stessa madre di Gesù, è stata una delle sue fonti. E come lo fa? Come accenna a questo? Lo fa in modo particolare quando, nel versetto che è stato già citato, in Luca 2,51 dice che sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. Il ragionamento è questo: se Luca ci tiene a dire, e non soltanto una volta ma due volte, a sottolineare che Maria aveva qualcosa, che capiva qualcosa che gli altri non capivano, e soprattutto aveva l'attenzione di conservare nel proprio cuore queste cose, vuol dire che alla fine questo cuore è stato aperto, e si è aperto proprio a Luca, che nella tradizione viene tramandato anche come, oltre che come medico, come il pittore che avrebbe ritratto addirittura Maria Santissima da viva, per cui esistono di qua e di là molte Madonne nere che sarebbero, che sono state attribuite a lui. Solo lei, aggiunge Benedetto XVI, solo lei poteva riferire l'evento dell'Annunciazione, per esempio, dove non c'era stato nessun testimone, neanche Giuseppe. Ne poteva, sicuramente ne ha parlato a Giuseppe, ma Giuseppe non c'era più quando sono stati scritti i Vangeli. E poi fa una considerazione, che è questa. La considerazione è sull'apparire tardivo delle tradizioni mariane, perché è vero, di Maria si comincia a parlare, come vi dicevo all'inizio, si comincia a parlare molto tardi, in un secondo momento, o perlomeno noi abbiamo coscienza dai documenti che nei documenti non si parla prima di un certo periodo. E poi Benedetto XVI non spiega, non va avanti dopo aver fatto questa annotazione, lascia a noi. Adesso faccio io una, proseguo io il ragionamento, il suo ragionamento. Questo apparire tardivo della Mariologia nel Nuovo Testamento potrebbe essere abbinato in parallelo un po' a quello che forse conoscete come il cosiddetto segreto messianico. Tipico soprattutto del Vangelo di Marco. Cioè, questo voglio dire, questo apparire tardivo delle tradizioni mariane trova la sua spiegazione nella discrezione della madre, e queste sono parole di Benedetto XVI, e dei circoli intorno a lei. Gli avvenimenti sacri, al mattino della sua vita, non potevano diventare tradizione pubblica finché lei stessa era ancora in vita. Adesso, per capirci, non vogliamo fare un parallelo perché sarebbe sproporzionato, ma quando si dice perché certe apparizioni della Madonna non vengono approvate dalla Chiesa, e poi magari in un secondo momento vengono approvate, una delle risposte è perché finché ci sono i cosiddetti veggenti in vita è bene che questo non avvenga, anche se in certi casi particolari, come a Lourdes è avvenuto, e anche a Fatima. Cosa vuol suggerire Benedetto XVI e che cosa voglio insinuare io con il parallelo con il cosiddetto segreto messianico? Che finché Maria è viva, è sicuramente la donna più ammirevole, più santa che ci sia, però diciamo che in qualche modo la sua esistenza terrena, apparentemente simile a tutte le esistenze, le altre esistenze, è ancora un ostacolo per ammettere che il Figlio di Dio, colui che è stato appena riconosciuto come il risorto e non più semplicemente come il Messia, ma come addirittura il Figlio di Dio venuto in questo mondo, sia totalmente ed effettivamente figlio di quella donna. Solo in un secondo momento, almeno è quello che sembra insinuare anche nel suo libro Benedetto XVI, solo in un secondo momento, quando Maria stessa è stata assunta in cielo, diciamo, è uscita da questa vita ed è stata assimilata alla sorte del suo figlio, si può incominciare a parlarne, anche il Nuovo Testamento incomincia a parlarne. Sapete benissimo che per arrivare a dire che Maria era madre di Dio ci sono voluti 4 secoli, non è che subito fosse così chiaro, e anche durante il concilio in cui fu stabilito questo, fu stabilito per stabilire che Gesù era veramente figlio di Dio e figlio dell'uomo, figlio della nostra, veramente uomo e veramente Dio. Per cui ella automaticamente diventava madre di Dio, altrimenti un titolo spropositato per una donna. Dunque, ecco, probabilmente c'era stata questa discrezione sia da parte di Maria, che non ne aveva parlato con nessuno se non con Giuseppe e magari con Luca, e questa difficoltà oggettiva nell'accettare effettivamente questa cosa grandiosa che ancora oggi, ancora per noi, è difficile ammettere, non dico intellettualmente, ma ammettere fino in fondo che effettivamente Dio si è fatto come noi, e certo che nel peccato è diventato come noi. Ed ecco, torniamo allora al testo di Galati, che dicevo è il Vangelo in poche parole. Quando venne la pienezza del tempo, ma anche quando Paolo ne parlava, non è che i cristiani, sì, quelli più docili lo ascoltavano, ma non è che potessero assimilare in un momento tutto ciò che significava quello che diceva, che quando venne la pienezza del tempo, Dio mandò il suo figlio a nascere da una donna. Innanzitutto c'era da assimilare il fatto che Dio avesse un figlio, e Paolo stava parlando a un pubblico di giudei, per i quali era l'eresia più grande pensare una cosa del genere. E poi, una volta ammesso che Dio potesse avere un figlio, che il figlio di Dio potesse nascere come si nasce tutti, al di là del fatto della verginità, ma nascere da una donna, nascere dal seno di una donna, essere partorito il figlio di Dio. Per quanto riguarda Gesù, era accaduto lo stesso, e soprattutto il Vangelo di Marco ce lo testimonia. Non soltanto Gesù non voleva che i demoni dicessero chi lui era, è logico, dai demoni non si aspettava nessuna testimonianza, non voleva che i testimoni fossero dei demoni, ma non se lo aspettava e non lo voleva prima del tempo, diciamo, anticipatamente, nemmeno dai suoi discepoli. Ricordate, per esempio, dopo la confessione di Pietro a Cesarea di Filippo, Pietro ha parlato bene, ma ha parlato senza sapere quello che diceva, non a partire dalla propria conoscenza, ma dal fatto che qualcuno dall'alto glielo ha ispirato, come gli fa capire lo stesso Gesù. E quando Gesù incomincia a parlare della necessità di andare a Gerusalemme, di essere consegnato, di essere addirittura messo a morte, Pietro già non capisce, già si ribella a suo modo, in modo generoso, però volendosi anteporre volendo proibire a Gesù di proseguire il suo cammino. Ora, proprio in quell'occasione, come in altre occasioni, Gesù ordina loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. Oppure, dopo la trasfigurazione, anche lì Pietro entra entusiasticamente in una euforia che avremmo condiviso anche noi, che sarebbe stata anche la nostra. Però è ancora troppo presto per entusiasmarsi. Per questo anche in quel caso Gesù, scendendo dal monte, dice loro di non dire nulla a nessuno. Perché Gesù non vuole che nemmeno i suoi discepoli comincino a parlare di lui e soprattutto vadano dicendo la sua identità? Perché non possono capirla. Possono capire al massimo, e anche sperarlo, perché questo porta loro a pensare di poter avere dei posti nel suo regno, possono al massimo sperare e credere che lui sia il Messia. Era nelle promesse, era nelle attese. Ma non possono pensare che lui è il figlio di Dio, e soprattutto non possono pensare che il figlio di Dio possa, debba, voglia passare attraverso quel tipo di vittoria che, dal punto di vista umano, è una sconfitta totale. Il Calvario, il Getsemani e il Calvario. Anche il quarto Vangelo ci fa capire che Gesù aveva questo atteggiamento nei confronti dei discepoli e della gente. Basti ricordare la moltiplicazione dei pani, narrata nel capitolo 6 del quarto Vangelo. Gesù, dopo la moltiplicazione dei pani e dopo il bel discorso che gli fa sul pane della vita, si ritira, dice l'Evangelista, si ritirò sul monte. Perché? Perché la gente lo cercava, andava cercandolo per farlo re, per dichiararlo Messia. Lui è colui che finalmente ci dà da mangiare, è lui che Dio ha promesso, è lui dunque il Messia. Ma Gesù non è, è il Messia, ma non vuole essere, e sa di non essere venuto semplicemente per essere il Messia in quel modo umano. Bisognava aspettare la croce. E infatti, sempre secondo il Vangelo di Marco, che sottolinea più di tutti gli altri questo aspetto di segretezza, tra virgolette, con la quale si muove Gesù, secondo il Vangelo di Marco, chi è che lo riconosce veramente? E quando lo riconosce veramente? È il centurione, e nel momento in cui Gesù muore, non nel momento in cui risorge da morte, ma nel momento in cui muore, perché è il momento in cui si manifesta, si manifesta nella maniera più forte ciò per cui il Figlio di Dio, nella pienezza dei tempi, era stato mandato nel mondo a nascere da donna. Cioè, secondo quanto dice lo stesso Gesù a Nicodemo nel quarto Vangelo, a dimostrare quanto Dio amava l'umanità. Dio ha tanto amato il mondo, si legge in quel brano, e in quel caso mondo sta per l'umanità, Dio ha tanto amato il mondo, infatti, da mandare il suo figlio, non per condannare il mondo, ma perché il mondo possa salvarsi per mezzo di lui. Ecco, probabilmente il silenzio di Maria, in un primo momento, sta proprio a significare che non era ancora così facile poter capire che effettivamente il Figlio di Dio si era fatto figlio suo, e che allo stesso tempo quella donna, quella semplice donna che noi sappiamo essere la Vergine Maria, scelta da Dio senza peccato, però diciamo dal punto di vista della storia una semplice donna, poteva essere così legata allo stesso mistero di Cristo. Gli avvenimenti sacri al mattino della sua vita non potevano diventare tradizione pubblica finché lei stessa era ancora in vita. È una opinione, ma sembra che abbia un certo fondamento, che Benedetto XVI ha espresso nel terzo volume dei suoi libri su Gesù di Nazareth. Perché? L'abbiamo detto, questo risiede nella difficoltà di assumere che il Figlio di Dio fosse potuto nascere effettivamente dal grembo di una donna, quella donna santissima, ma pur sempre una semplice donna. È più facile proclamare il mistero nato da donna, il mistero in teoria, così come fa Paolo, che vederne l'attuazione concreta. C'è stato bisogno, come vi dicevo, di secoli per arrivare, e non senza difficoltà, alla proclamazione di Maria, Madre di Dio. Questo accadde, come sapete, nel Concilio di Efeso nel 431. Ed accadde in base alla ragione cristologica delle sue due perfette nature. Maria, Madre di Dio, Theotokos, è tale per mostrare la realtà dell'incarnazione del Figlio di Dio, che, nascendo naturalmente da donna, così come naturalmente è nato eternamente dal Padre, si inserisce completamente nella nostra storia umana, manifestandosi come un bambino fra gli altri, avvolto in fasce come gli altri bambini. Ricordate il segno che sempre nel Vangelo di Luca viene data ai pastori per riconoscere la nascita di Gesù. È un segno che non è un segno, perché ciò che gli angeli dicono ai pastori è: troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. Diremmo, dal punto di vista della divinità di Gesù, è proprio il contrario, ma è proprio ciò che l'Evangelista vuole sottolineare, che il Salvatore, nato per voi, così come ha detto l'angelo ai pastori, è nato per loro proprio perché è nato come loro, proprio perché il Figlio di Dio è venuto a farsi come loro. Maria, da parte sua, conservava tutte queste cose, meditando nel suo cuore. Ecco, vogliamo soffermarci ancora sulla docilità di Maria e sulla sua crescita nella fede, o sulla crescita nella sua adesione di fede a ciò che il Signore le ha chiesto e che le va chiedendo giorno dopo giorno. Quanto alla sua scelta da parte di Dio, Maria non ha nessun merito. Dio non l'ha scelta perché era umile, perché era buona. Questo lo dicono i predicatori, ma non è vero. Era buona, ma non è stata scelta per questo. Dio, e questo è ciò che dichiara Maria, l'ha scelta nonostante la sua piccolezza. Certamente di lei non si può dire nonostante i suoi peccati, come si può dire di noi, ma nonostante la sua insignificanza come creatura, una delle creature. Lo dice lei stessa, lo sapete, epiblesen epiten tapenosin tes dules autu, è il Magnificat, che noi traduciamo al nostro modo basandoci sul latino, ma che vuol dire l'anima mia, io dico grande il Signore perché ha guardato la mia piccolezza. Tapenosin, non c'è in italiano, ma è la tapino, la tapinezza, se si potesse dire, la mia piccolezza, la piccolezza della sua serva. Il suo merito, e il grande merito di Maria, sta tutto nel come ha saputo mettersi a disposizione di questa scelta. Qui sì che è grande e insuperabile. Il modo in cui ha saputo mettersi a disposizione di questa scelta da parte di Dio, malgrado il turbamento e il non sapere come poterlo realizzare. E non solo nel momento dell'Annunciazione, ma per tutta la vita. Cioè, nel mantenersi e nel divenire spiritualmente, non soltanto materialmente e fisicamente, ma anche spiritualmente madre di Gesù. Accettare di avere questo ruolo, che è altissimo, di un grandissimo onore, ma allo stesso tempo di un grandissimo coinvolgimento in quella kenosis, in quell'abbassamento che il Figlio ha voluto scegliere. E a questa, cioè a questo atteggiamento di vita, che si riferiscono le parole di Luca, parole che dicono il modo, l'atteggiamento di preghiera e di fede di Maria, la quale, da parte sua, lo ripetiamo ancora con le parole dell'Evangelista, da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. È il suo atteggiamento interiore che ne fa un modello per ogni cristiano, chiamato anche lui ad essere madre di Gesù, per dichiarazione esplicita di Gesù stesso. Ricordate due episodi sempre riferiti dagli evangelisti. Vennero sua madre e suoi fratelli a cercarlo, e Gesù, senza distrarsi, senza lasciarsi distrarre da quello che stava facendo, girando lo sguardo intorno a coloro che lo stavano ascoltando, disse: ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Oppure quell'altra volta in cui quella donna si lasciò prendere dall'entusiasmo e pensando dall'entusiasmo, perché nessuno come Gesù parlava così bene, sentendo il desiderio di essere di esserne ella stessa madre, esclamò la lode, dichiarò la beatitudine nei confronti di Maria: beato il grembo, beato il petto, beato il grembo che ti ha portato, il petto che ti ha allattato. E Gesù, che ancora una volta risponde: beati piuttosto, non contro Maria, non nel senso che Maria non lo sia, ma perché tutti siamo chiamati alla stessa vocazione. Custodire tutte le cose, confrontandone nel proprio cuore, vuol dire ascoltare, vuol dire anche ascoltare. C'è un inno dedicato alla Vergine che afferma, che suona così a un certo momento, esorta Maria a rallegrarsi e dice: «Gaude Maria, quae per aurem concepisti, rallegrati Maria che hai, attraverso le tue orecchie hai concepito». Sappiamo che questo è un modo di dire, ma vuol dire che, ecco, la vera, il vero merito di Maria non è tanto quello di aver portato in grembo il Signore, che è un privilegio che il Signore le ha fatto, ma quello di essersi adeguata a questo compito, restando in ascolto ogni giorno. Anche nella redazione armena dell'Evangelo dell'infanzia, nel Protovangelo di Giacomo, si dice che il Verbo di Dio penetrò in lei attraverso l'orecchio e la natura intima del suo corpo fu santificata così. È appunto un modo per sottolineare la sua adesione interiore. Il concepimento di Cristo viene presentato come un evento che si è dato in Maria per mezzo della parola dell'angelo, penetrata nel suo orecchio. Per esempio Sant'Efrem lo dice ancora in questo modo: la morte è entrata attraverso l'orecchio di Eva. Eva ha ascoltato il tentatore, ha ascoltato il maligno e, ascoltando quelle parole, ha fatto entrare nel mondo la morte. Il Verbo di Dio penetrò in Maria attraverso l'orecchio. Per questo la vita entrò attraverso l'orecchio di Maria. Luca riferisce, a dir la verità, non questo atteggiamento all'orecchio, ma al cuore. Conservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Tutti quelli che udivano si stupivano, dice, racconta Luca, riferendosi al momento in cui i pastori erano andati a trovare il bambino e sua madre a Betlemme. Tutti quelli che udivano si stupivano delle cose dette loro dai pastori. Dunque c'era questo momento di euforia, questo momento di gioia inconsapevole e forse anche incomprensibile, dove tutti avevano qualche cosa da dire, giustamente, come avremmo fatto anche noi. Ma c'era qualcuno, la persona la più vicina a quel bambino che era appena nato, Maria, che non aveva niente da dire, ma aveva tanto da pensare. Infatti è proprio a questo punto che Luca scrive: Maria, da parte sua, in contrasto proprio con queste cose che venivano dette, Maria da parte sua custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. E la seconda volta, dopo il ritrovamento di Gesù nel Tempio, anche qui ogni parola sarebbe da meditare, Gesù risponde al rimprovero, alla richiesta di spiegazione da parte di Maria, risponde: perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? E qui abbiamo una prima rivelazione del suo scopo. Dunque qualche cosa che supera Maria e Giuseppe. Nonostante che Maria abbia portato quel bambino nel suo seno, l'Evangelista non ha paura di dire: ma essi, Maria e Giuseppe, non compresero ciò che aveva detto loro. Dunque vedete, c'è una crescita. Certo, Maria sa che quel bambino non è suo e neanche di Giuseppe, è venuto tutto dall'alto, però, ecco, qui non possiamo spingerci a dire però non sa, però deve capire cosa voglia dire, ecco, questo possiamo dirlo, deve capire fino in fondo, come i discepoli, anche se con un atteggiamento sicuramente molto più docile di loro, come i discepoli, cosa voglia dire questo essere figlio dell'Altissimo e sedere sul trono di Davide, come le ha detto l'angelo. Certo, neanche lei può prevedere, nonostante le parole che ha sentito da Simeone, che debba addirittura venire crocifisso. Dunque, ma essi non compresero, dunque c'è questa difficoltà di capire il figlio. E d'altra parte il figlio che, rientrando nella sua condizione di figlio di Maria e legalmente di Giuseppe, rientra nell'obbedienza. Ha appena dato un segno, ma non è ancora l'ora, dunque rientra nell'obbedienza, scende con loro a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre, ecco di nuovo la notazione di Luca, sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti agli uomini. Un accostamento di parole che vuol dire che non è che meditava soltanto le parole che Gesù aveva detto in quel momento, ma continuava a meditare tutto ciò che stava accadendo per tutti i 30 anni della permanenza di Gesù a Nazareth. Lei, Maria, ha un'esperienza tutta particolare, certo. Lei soltanto è la madre di Dio. Lei soltanto è stata scelta per questo compito. Sa di quel figlio che le viene totalmente dall'alto, come ho detto. Ha già sperimentato che nulla è impossibile a Dio. Ma questo non vuol dire che ne abbia compreso tutto il contenuto e sappia cosa voglia dire che il figlio dell'Altissimo e suo figlio siederà sul trono di Davide. Le citazioni dei pastori che sono scesi a Betlemme confermano le parole che le ha rivolte Elisabetta: beata tu che hai creduto, e la spingono a credere. Ma ella ha bisogno di conservare e di confrontare queste cose nel suo cuore per capirle fino in fondo e per poter accompagnare questo figlio misterioso che il cielo le ha mandato. Lei sine terei, dice il testo greco, serba, conserva e simballusa. È il verbo simballo, che è il verbo contrario a quello del demonio, che è quello del diaballo. Il demonio scompiglia. Maria mette insieme. Il simbolon è un oggetto nell'antichità, ed è anzi la metà di un oggetto. È la metà di un oggetto che è stato spezzato in due e dato una metà ad una persona, una metà ad un'altra persona, per esempio a due fratelli, figli di un re, per esempio, che devono fuggire in esilio. Ai due è stato dato loro un pezzo di un braccialetto, di un bracciale, di modo che se dovessero poi incontrarsi un giorno saprebbero di essere fratelli e di poter dimostrare davanti a tutti di essere i figli di quelle. Dunque Maria mette insieme, in modo da poter capire, mette insieme ciò che dentro le parla continuamente, cioè la sua certezza di avere il Signore dalla sua parte, la certezza che il Signore le ha chiesto la collaborazione, e dall'altra i fatti che non sempre confermano immediatamente che questo sta accadendo, ciò che Dio le ha detto, perché sono i fatti che non era possibile prevedere dal punto di vista umano, anzi sono fatti che spesso prendete in anche tutta l'opposizione che Gesù trovò proprio dai capi della sua religione, certamente non soltanto fecero soffrire Maria come madre che vedeva osteggiato il suo figlio, ma le posero anche dei punti interrogativi, fecero sì che ella dovesse interrogarsi e poté mantenersi fedele appunto perché sapeva mettere insieme questi fatti che potevano contrastare la verità che le era stata annunciata con la stessa verità che pure dentro ella coltivava con il ricordo e con la preghiera. Mette insieme i segni del Signore e i tasselli dei fatti, scoprendo piano piano così questo novum assoluto di Dio, che è il Figlio venuto in questo mondo, la buona novella da annunciare a tutti. Paolo, parlando di se stesso, ormai qui a Roma, vicino alla morte, probabilmente nel carcere Mamertino o qui stesso, scrive a Timoteo così: ho combattuto la buona battaglia, ho conservato la fede. È una soddisfazione che Paolo esprime, ma allo stesso tempo è anche la fatica che gli è costato. Non era una cosa semplice neanche per lui, che pure era stato conquistato da Cristo. Dunque la vittoria più grande che egli sente di aver potuto portare per grazia di Dio è di essersi conservato fedele. Ebbene, questo fino a poco tempo fa, diciamo a 50 anni fa, non lo si pensava di Maria, non si pensava che potesse essere accaduto a Maria, si sarebbe pensato di dire un'eresia. Da decenni ormai lo stesso Magistero, a scuola di Teresa di Lisieux, ci ha insegnato che anche Maria, anche la Vergine, dovette avanzare nella sua peregrinazione di fede. E questo non rende minore la sua fede, ma la rende maggiore, proprio perché anche lei, con le grazie proporzionate che le furono date come madre di Dio, dovette seguire il suo figlio passo dopo passo, riconoscendo la sua missione in ciò che sembrava essere un fallimento e adeguandosi, volendo stare lì, fino alla croce, dove lei stava. Stabat mater dolorosa, justa crucem dolorosa, dum pendebat filius. La fede è una forza, infatti, ma implica sempre anche una fatica. Altrimenti non sarebbe fede, sarebbe visione, e lo dice lo stesso Apostolo. E implica dunque anche una notte, la notte della fede. Paolo VI, nel suo documento Marialis Cultus del 1974, diventato insieme al capitolo 8 della Lumen Gentium ormai punto di riferimento per la mariologia, ha scritto, o scriveva: la Vergine Maria è stata sempre proposta dalla Chiesa alla imitazione dei fedeli, non precisamente per il tipo di vita che condusse e tantomeno per l'ambiente socioculturale in cui essa si svolse, oggi quasi dappertutto superato, ma perché nella sua condizione concreta di vita ella aderì totalmente e responsabilmente alla volontà di Dio, perché ne accolse la parola e la mise in pratica, perché la sua azione fu animata dalla carità e dallo spirito di servizio, perché insomma fu la prima, la più perfetta seguace di Cristo, il che, sempre Paolo VI, il che ha un valore esemplare, potremmo dire, cosa che fa sì che abbia valore universale, perché se non fosse così non potrebbe avere valore universale, perché sarebbe una fede disincarnata, sarebbe una fede senza fatica, sarebbe una fede spontanea, sarebbe un'adesione che non costa nulla, della quale noi non possiamo condividere nulla, perché a noi invece la fede costa. Invece, ecco, Paolo VI ci fa capire come Maria va avanti a noi, è la più perfetta di tutte, ma va avanti a noi non soltanto perché è madre di Cristo e madre nostra, ma perché è anche nostra sorella. E in quanto tale noi possiamo guardare a lei, seguirla, seguirla nel modo di rispondere, ma anche nella difficoltà, e nelle difficoltà di rispondere. Anche Giovanni Paolo II, sulla lunghezza d'onda di Paolo VI, ha scritto: Maria, la madre di Gesù, è in continuo contatto con la verità del suo figlio solo nella fede. È in continuo contatto con il suo, con la verità del suo figlio, cioè con ciò che comporta essere la verità. Ricordate quando soprattutto risuona questa parola nel Vangelo di Giovanni, nel momento in cui Gesù sta per essere condannato e Pilato gli chiede: cos'è la verità? Dopo che Gesù ha detto che sono venuto nel mondo per testimoniare, per rendere testimonianza della verità, e Pilato gli dice: cos'è la verità? E Gesù tace, perché non c'è una spiegazione. La verità si sta per dimostrarsi, sta per accadere, è Lui. Ecco, Maria ha aderito a questa verità, alla verità del suo figlio, solo nella fede. Quindi non perché fosse così evidente e automatico, ma perché sostenuta dalla fede e mediante la fede. È dunque beata, sempre Giovanni Paolo II, è dunque beata perché ha creduto e crede ogni giorno tra tutte le prove e contrarietà del periodo dell'infanzia di Gesù e poi durante gli anni della vita nascosta a Nazaret, dove egli stava loro sottomesso. Del resto, la Lumen Gentium aveva già detto che anche la Beata Vergine Maria avanzò nella peregrinazione della fede e serbò fedelmente la sua unione col figlio sino alla croce, dove non senza un disegno divino se ne stette, soffrendo profondamente col suo unigenito e associandosi con animo materno al sacrificio di lui. Quindi vedete, Maria ci viene indicata come una donna tutt'altro che passivamente remissiva o di una religiosità alienante. Ci viene presentata come una donna forte che conobbe povertà e sofferenza, fuga ed esilio. Dunque credere come Maria e insieme a lei, con il suo aiuto, vuol dire fidarsi di Dio. Fidarsi di Dio. Anche quando, e soprattutto quando sembra di non potercene fidare. Non perché Dio non ci sia, ma perché a noi sembra che non ci sia. Cioè nei momenti più difficili. Fidarsi di Dio come lei. Affidarsi a Dio come lei. Crescere gradualmente nella fede come lei, affrontare anche la notte della fede come ha fatto lei e come non si ha più paura di dire, recuperandone la vicinanza. Teresa di Lisieux, che forse ho già citato altre volte qui, ma che non può non essere citata in questa occasione, perché, come vi dicevo, è all'origine di questo progresso della Chiesa, non per niente è stata dichiarata dottore della Chiesa. Dottore della Chiesa vuol dire che insegna alla Chiesa. Noi siamo dottori nella Chiesa, perché abbiamo un titolo ecclesiastico, ma certi santi sono dottori della Chiesa, cioè sono insegnanti della Chiesa. Allora, Teresa rivela il posto di Maria nella sua vita soprattutto nella sua ultima poesia, scritta 2 mesi prima di morire, e intitolata «Pourquoi je t'aime, O Marie?» «Perché ti amo, O Maria?» che possiamo considerare come un testamento mariano, composto a richiesta di sua sorella, Maria del Sacro Cuore, per la quale aveva già scritto, come sapete, il secondo manoscritto, manoscritto B, nel settembre precedente. È più madre che regina, amava dire Teresa di Lisieux. E ancora poco prima di morire, lo scrive nel carnet jaune, nel quaderno giallo, Madre Agnese, si era espressa così. Mi diceva, scrive Madre Agnese, che tutto quanto aveva sentito dire nelle prediche, dunque tutti i predicatori che avevano parlato di Maria, per questo prima mi sono permesso di dire che certe cose le dicevano soltanto i predicatori senza nessun fondamento, le più belle cose ma non vere. Allora, ve lo dico io, è un poveraccio, lo dice Teresa di Lisieux, che non soltanto è santa ma è anche dottore della Chiesa. Allora, dice, aveva sentito, dunque, mi diceva che tutto quanto aveva sentito dire nelle prediche circa la Madonna non l'aveva impressionata. Diceva, i preti ci mostrino virtù praticabili, è bene parlare delle sue prerogative della Madonna, ma bisogna soprattutto poterla imitare. Ed ecco che, come abbiamo visto, il Magistero l'ha riportata su questo piano, senza togliere niente alla sua grandezza, alla sua Immacolata Concezione, alla sua Assunzione in Cielo, alla sua fede che supera tutti, ma ponendo questa sua fede sulle nostre strade, nelle strade di questo mondo, recuperando la fatica che anche a lei è costato credere. È bene parlare delle sue prerogative, scriveva e diceva Teresa di Lisieux, ma bisogna soprattutto poterla imitare. Ella, Maria, preferisce l'imitazione all'ammirazione. Non importa niente che noi la guardiamo così, importa che noi siamo convinti di poterla imitare, anche se poveramente, ma di poterla imitare. Ella preferisce l'imitazione all'ammirazione e la sua vita è stata così semplice. Per quanto sia bella una predica sulla Madonna, se si è obbligati tutto il tempo ad esclamare «Ah, ah», se ne ha abbastanza. Mi piace cantarle «Lo stretto cammino del cielo lo hai reso visibile», praticando sempre le più umili virtù. Anche l'ultima parola di San Francesco si ispirava alla semplicità della vita di Maria. Così, infatti, scriveva a Chiara, Francesco ha sempre delle frasi molto, a parte il fatto che esprimono semplicità, ma anche molto semplici nell'espressione. Io, frate Francesco, piccolino, voglio seguire la vita e la povertà del nostro Altissimo Signore Gesù Cristo e della sua Santissima Madre. Da piccolissimo, e dunque sentendo che sia il Figlio di Dio che sua madre si pongono a questo suo livello in modo che egli li possa imitare. Mentre i predicatori volavano fuori dalla realtà, Teresa, come Francesco, e anche noi con loro, vogliamo riscoprire la fede di Maria così come ci viene narrata dal Vangelo. Meditando la tua vita nel Santo Vangelo, scrive Teresa di Lisieux in quella poesia che ho citato, meditando la tua vita nel Santo Vangelo, oso guardarti e avvicinarmi a te. Credermi tua figlia non mi è difficile, perché ti vedo mortale e sofferente come me.
Bruno, per questa meditazione semplice, profonda, vera, che porta la Vergine Santa accanto a noi sul quotidiano nostro cammino di fede, che non è ancora finito, che non è arrivato ancora al Calvario, ma che continua attraverso, se vogliamo, anche le difficoltà, le oscurità, qualche piccola notte almeno di fede, sperando appunto di uscire fuori verso la luce, come anche lei. Non dimentichiamolo, ringrazio, primo, perché veramente questo concetto del segreto cristologico rapportato alla Vergine Maria ci dice anche la discrezione della Madre di Dio, come ha fatto per non dire niente in 30 anni a nessuno. Non aveva detto niente neanche a Giuseppe, il quale poveretto si è torturato per poter trovare il perché di quel concepimento che lo vedeva chiaro nella sua sposa. Ma i familiari non hanno saputo niente. Nazareth non ha saputo niente. Quindi c'è stato un segreto che è stato custodito fino a quando lo abbia voluto il Signore. Certo, diceva giustamente, allora il secondo aspetto, lei meditava sulle parole dell'angelo, meditava sulle parole dei pastori, su quelle di Simeone, su quelle soprattutto del figlio, è chiaro. Il nostro Papa, ex emerito, Benedetto, nella sua enciclica Spe Salvi, quando parla della Vergine ai piedi della croce, la mette quasi di fronte a uno sconcerto, perché dice le parole dell'angelo. Ecco, allora siamo con quello che ci ha detto Padre Bruno. Quando è che anche lei ha potuto capire fino in fondo, o forse fino in fondo non ancora, neanche in cielo riusciamo a capire fino in fondo i misteri di Dio, ma quando ha potuto capire fino alla croce? Il centurione che lo ha proclamato figlio di Dio? Lei che lo ha creduto, figlio di Dio che moriva per salvare l'umanità. Ecco, anche il Papa nostro Benedetto XVI ha appunto sottolineato questo cammino faticoso della Vergine per tanti anni. Grazie Padre Bruno, perché questo ci dà anche conforto, ci incoraggia a tener duro, ad aver pazienza anche con noi e con Dio, o meglio, che Dio l'abbia con noi, finché possiamo entrare a conoscere sempre meglio, a comprendere, mai del tutto, ma comprendere il suo cammino anche con noi. Qualche vostra domanda? Qui mi sono andati a male i microfoni, non lo sapevo, l'avrei rimediato.